Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Quest'oggi per Sfogliando il giornale prendiamo in considerazione un articolo che apparirà su un prossimo numero del Messaggero Avventista, che è il mensile dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Il titolo è Legittima difesa o legittima offesa? L'autore è Raffaele Battista.
Saluto
della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, è qui con noi. Grazie Raffaele.
Grazie a voi.
Allora, un articolo questo in cui tu affronti un tema molto controverso, anche perché fai riferimento a un fatto di cronaca che è noto a tutti, o quasi tutti. Un 65enne di Vaprio d'Adda ha sorpreso un intruso in casa e lo ha ucciso.
Questa tematica della liceità, della legittima difesa, anche se è un po' un bisticcio di parole, è un tormentone che si affaccia ciclicamente sui nostri schermi, sui nostri giornali, sempre solitamente diciamo a seguito di fatti di cronaca eclatanti.
Perché poi il tema della sicurezza è un tema importante che la gente
che
sente,
poi,
perché dice: oi, un giorno entrano i ladri
in casa mia
e che faccio?
Poi, chiaramente ci sono anche il fatto chiamiamole strumentalizzazioni politiche, però anche forse strumentalizzazione eccessiva. Diciamo, la politica ovviamente
cavalca,
si deve occupare, certo, di queste cose. Chi lo fa con più onestà intellettuale, chi lo fa con meno onestà intellettuale, ma non stanno.
E poi c'è l'altro aspetto del problema, e cioè la legge, quello che dice la legge e come la applica la magistratura.
C'è sempre un margine che può essere a volte anche abbastanza ampio, interpretativo da parte dei giudici. E solitamente quando appaiono alla ribalta questi fenomeni, questi eventi, si urla allo scandalo, diciamo, perché magari ecco un giudice ha accusato di omicidio volontario una persona
che voleva difendersi.
Io ricordo per esempio un evento che a me scioccò. Si trattava di un padre che aveva difeso il suo figlio picchiato da 5 aggressori. Lui scese di casa, cadde a Torino un po' qualche anno fa, scese di casa con l'arma regolarmente detenuta, ma di cui non aveva il porto d'armi fuori casa, va detto.
Ah, ho capito.
Estrasse l'arma, però mentre la estraeva uno dei 5 si dimostrò essere armato, anche lui, estrasse a sua volta la pistola. Insomma, ci fu un confronto e il delinquente, l'aggressore, perse la vita. Il padre gli fu accusato di omicidio volontario in quanto, non avendo porto d'armi per difesa, ma soltanto per difesa abitativa o per uso sportivo, era sceso in strada armato, quindi con la palese intenzione di offendere. Allora, questa è un'interpretazione.
Certo, certo. No? Nel frattempo c'è stata anche una revisione della legge,
l'articolo,
che tu ne parli, no, nel tuo articolo.
Sì, l'articolo che disciplina la materia è l'articolo 52 del codice penale e è stato riformato il 24 gennaio 2006,
quindi,
in termini da un governo di centrodestra, quindi in termini così in qualche modo più generosi rispetto al diritto di legittima difesa. Voi avete ascoltato alcuni leader, non so, leader dei Fratelli d'Italia, leader della Lega, che tendono un po' a dire la difesa è sempre legittima, in maniera un po' sbrigativa, secondo me neanche facendo del bene alla loro stessa causa. Perché
io ho sentito un avvocato, l'avvocato Buongiorno, se non sbaglio, che anche lei sosteneva che il diritto alla difesa dovrebbe essere un po' più esteso, insomma, rispetto alla situazione attuale. Ma cosa dice la
legge? Diciamo che in realtà la revisione, appunto, di cui parlavamo, il 24 gennaio 2006, è una revisione che allarga parecchio il diritto alla difesa, addirittura estendendolo non solo a terzi, alla difesa nei confronti di terzi, cosa che può essere anche intuitiva,
certo,
e logica, ma anche si parla dei beni, no? E questo che anche un pochino ha fatto discutere, perché cosa significa che io posso difendermi con le armi a tutela dei miei beni? Lì è un po' di difficile interpretazione, perché è chiaro che se un delinquente, un rapinatore vuole rapinare una gioielleria, vabbè, è chiaro che sta depauperando il suo proprietario di una parte dei suoi beni, a più o meno cospicua. Però la legge più che altro fa capire che quando l'attacco compromette in modo grave i tuoi beni, non lo so, faccio un esempio, è difficile, però certo. Faccio un esempio concreto, metti che non so, è un po' surreale, ma una persona che viene sorpresa da te mentre sta minando la tua casa, hai una piccola villetta così, no? E tu ci abiti e scopri che qualcuno la vuole far saltare in aria. Beh, lì è un caso conclamato nel quale tu potresti difendere. Però al di là di questi casi surreali, è difficile disciplinare una materia, perché cosa effettivamente...
un ladro ti entra in casa, sta per toglierti via un quadro prezioso, un paio... e tu rispari e tutto va bene.
Non va bene, perché...
però per la legge va bene.
Per la legge no, va interpretato, perché l'attacco ai tuoi beni deve essere tale da metterti in braghe di tela, come si suol dire. No? Metti che tu vieni depauperato di tutto ciò che ti serve per... vivere, ma è questa la situazione delle persone? Ecco, solitamente le persone prendono certo. I soldi in banca, non è che...
Nonostante la generosità, diciamo, nei confronti di chi viene aggredito, soprattutto in casa, insomma aggredito nel senso che sì. C'è un'infrazione in casa, ecco, nonostante questo, la persona di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra conversazione, che ha ucciso appunto una persona che
sulle scale esterne, un giovane albanese di 22 anni.
E in questo caso perché sta passando dei guai o dovrebbe, non lo so poi come
perché
va a finire la vicenda?
L'attacco non era ancora ben visibile, ben determinato. Cioè una persona che sale le scale interne di
non
casa
era entrato in casa.
È una persona che ha intenzioni non pacifiche, però non ha ancora espresso una effettiva potenzialità offensiva, per cui diciamo ci si aspetta che il tuo comportamento sia consono. Allora questa è una cosa che diciamo viene, è un'analisi che faccio io. Ho assistito un pochino a tutti i programmi in questione quando appunto il caso concreto di Vaprio Dadda così è saltato alla ribalta. Allora, sia i giuristi che i giornalisti, che gli uomini politici, mi sembra che negligano un aspetto fondamentale che chi conosce un po' il mondo delle armi, della difesa, invece conosce bene, cioè l'educazione al maneggio, alla conservazione, all'uso delle armi e, diciamo, lo studio delle tattiche in caso di difesa abitativa. Ci sono dei protocolli, ci sono dei corsi che vengono fatti di difesa abitativa.
Per chi?
Per chi persone... li vuole. Ecco, allora questo è il problema. Non perché tu hai i soldi per comprarle la patente necessariamente puoi guidare bene una Ferrari, no? Allora oggi in Italia chiunque abbia la fedina penale e faccia domanda, si scriva...
Fedina penale pulita.
Pulita, sì, ti ringrazio. E faccia il corso al tirassegno nazionale della propria città o della propria provincia e niente, firma un certo numero di fogli, può entrare in possesso in porto d'armi ad uso sportivo.
Che abbia una certificazione di anche di sanità mentale.
Naturalmente, anche, certificato anamnestico, a volte è doppio. In certe località,
no, questo è importante dirlo,
è incrociato.
Non,
per esempio,
siamo
a Firenze,
non siamo negli Stati Uniti.
No. Cioè. A Firenze, per esempio, dopo che nell'86-87 ci fu un caso drammatico di una ragazza che uccise i suoi genitori con la pistola regolarmente detenuta ed era frequentatrice del poligono di Prato. Beh, lì in Toscana adesso c'è l'anamnestico, il certificato anamnestico è doppio, incrociato. Non ne basta uno, ce ne vogliono due. Questo cosa vuol dire? Che l'accesso al mondo delle armi è abbastanza semplice, anche se serio per certi aspetti, non è che si può comprare.
Tu invece suggerisci che sarebbe importante anche seguire dei corsi.
Vedo che nessuno ne parla, nonostante che questi esistono. Nella difesa abitativa, io ho considerato alcuni casi, ivi compreso in modo particolare questo di Vaprio Dadda, cioè nessuno dei protocolli elementari che vengono insegnati nei corsi di difesa abitativa è stato applicato, neanche uno. Non parlo da buonista, ma parlo proprio da persona che ha una certa conoscenza tecnica
di
questo mondo.
Adesso sei nella facoltà, diciamo, ti occupi di Bibbia.
Sì, certo.
Però
nella mia esperienza sono stato una guardia cinofila.
Nella tua seconda vita hai avuto anche come guardia giurata, no?
Guardia, sì,
ecco,
sì,
e quindi conosci bene
l'ambiente,
le armi.
Poi ho continuato a occuparmene come interesse.
Allora, che cosa porterebbe un corso proprio per le persone che posseggono delle armi, insomma?
Porterebbe innanzitutto a non trovarsi nei guai quando si trovano in queste situazioni, ma poi soprattutto, ora parlando altruisticamente e non egoisticamente, a fare ciò che va fatto in questi casi. Cioè ci sono i protocolli che parlano, la legittima difesa non è il diritto di entrare in conflitto a fuoco con qualcuno, ma di salvarsi la pelle, diciamo, seguendo determinate tappe.
Per esempio, allora, questo ragazzo
tu vedi
sta
una persona
entrando...
che sta entrando in casa. Allora, innanzitutto quello che devi fare è bloccare l'accesso al tuo appartamento, più che puoi. Primo. Secondo, barricare i tuoi cari nella stanza più lontana dalla porta di accesso.
Ma tu devi gridare a questa persona, dice guarda che c'ho un'arma da fuoco?
Terzo, avvertire l'aggressore che sei una persona armata.
E secondo te una persona che si trova improvvisamente in una situazione come questa, inaspettata, c'ha la lucidità per seguire tutti questi
passi?
Non
ce l'ha, deve acquisirla. Certo che non ce l'ha. Però detenere un'arma ed essere in grado di uccidere qualcuno è una cosa gravissima, anche perché poi rovini la tua vita. Quindi ci sono dei protocolli che fanno sì che una persona possa, diciamo, dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il conflitto a fuoco, per comprendere ciò che sta accadendo e quindi di reagire in un modo consono, congruo, proporzionale alla offesa.
Allora, ti faccio una domanda un po' cattiva, ma non è che il possessore di un'arma si sente in qualche modo, non dico onnipotente, ma c'è questo sentimento di forza, ecco, che magari lo porta a sottovalutare certi pericoli?
Ecco, da una parte. Dall'altra parte c'è anche una certa isteria, nel senso che la paura, l'attacco isterico che viene, i soggetti che hanno vissuto questa esperienza parlano di coloro che appunto hanno vissuto, non in questo caso specifico, negli anni precedenti l'esperienza, parlano di anni di incubi.
Successivo a quello che è successo?
Certo. Anni di incubi, non sono più loro stessi. Avere un'arma e possederla ti cambia per sempre. Tu non puoi più, diciamo, agire come se non l'avessi. Anche perché io ho sempre sostenuto che l'arma eventualmente, parlo diciamo non secondo una rigorosa etica cristiana che ovviamente verso le armi c'ha una avversione diciamo sostanziale, ma parlo anche realisticamente, in modo laico, permettetemi di dire, no? Cioè l'arma ti protegge, posto che ti protegga, a condizione che tu ti sia protetto da lei fino all'evento dell'aggressione. Cioè quando tu hai un'arma in casa, hai un serpente in casa.
Io ti
quindi
domando però, Raffaele,
il maneggio, la custodia,
una persona che
vanno apprese.
Certo, una persona che ha ricevuto varie situazioni di pericolo, perché queste persone purtroppo non è la prima volta che hanno gente che gli entra in casa o nei negozi, per cui sono esasperate in linea di massima. Cioè lì c'è un problema anche di un servizio di polizia un po' scarso.
Molti diciamo, lo dicono, però io ho sentito dire spesso, soprattutto da parte della sinistra, che appunto la sinistra parla maggiormente di prevenzione, la destra parla di repressione, come sempre, questo è un po' il gioco delle parti. Entrambe le cose andrebbero misurate e calibrate.
Anche se secondo me sta diventando più trasversale, più questi
trasversale.
Sentimenti. Sì.
Certo, sì, ora in linea di massimo, grosso modo. Allora, diciamo che è chiaro che maggiori forze di polizia, soprattutto a livello preventivo e di controllo del territorio, sono una soluzione. Però non c'è nessuno che ti può, per quanto tu abbia polizia o te carabinieri, non si può dare una guardia del corpo ad ogni cittadino che dorma a domicilio, questo non è possibile. La legittima difesa in uno Stato laico è un diritto che va concesso a chi lo vuole utilizzare, no? Però va strettamente regolato e come esiste la patente per guidare uno scooter, io credo che il porto d'armi dovrebbe essere non soltanto una concessione così giuridica a chi dimostra di aver sparato 50 colpi al tirassegno nazionale della propria città, perché questo non significa assolutamente niente, significa poco e nulla.
Tu ti sei domandato come mai non esiste, come dire, un obbligo di seguire questi corsi?
Sì, e me lo sono domandato e mi sono dato anche una risposta: non viene considerato praticamente da nessun Stato condizione sine qua non. Anche gli Stati Uniti, che questi corsi li hanno, che vivono, voi sapete, la cultura delle armi, certo, cioè che vivono di queste cose anche perché le amano, diciamo.
Le quindi... armi sono quasi un elettrodomestico, esattamente, purtroppo. Sì, sì, esatto. Sembra che tu lo dica nel tuo articolo.
Esatto. Sì. Cioè, però lì, diciamo, chi fa questi corsi, che non sono soltanto difensivi ma anche offensivi, tattici, lo fa perché ha questa passione, non lo farebbe, non è perché...
Però non c'è nessun obbligo.
Nessun obbligo. Per cui abbiamo o la situazione americana da un estremo, le situazioni europee al centro, poi abbiamo, non so, il Regno Unito, che, diciamo, di Tony Blair, che bandì completamente le armi. Il cittadino non può avere armi di nessun tipo, ci sono alcuni permessi per i cacciatori, ma estremamente limitati. Pensa che la squadra olimpica dei tiratori britannici deve andare ad allenarsi, questo potrebbe essere un estremo, in Belgio, perché sul suolo del Regno Unito non puoi.
E questa praticare. È una cosa paradossale, il mondo anglosassone è così radicalmente diviso,
diviso
fra americani e in inglesi.
Sì, fu Tony Blair che andò dalle case di tutti gli inglesi.
Cioè, senti, adesso entrando in un argomento ugualmente controverso, prendendo spunto da questa vicenda di cronaca, per un cristiano c'è un elemento anche qui molto...
Certo, naturale.
Può disorientare, d'altra parte nell'Antico Testamento... l'uso delle armi
era normale,
era abbastanza tranquilla, insomma, la cosa, no? E poi c'è una frase di Gesù a proposito della spada che Pietro utilizzò: chi di spada ferisce, di spada perisce.
Sì. Ecco, questo non c'è dubbio. Allora, diciamo che parlando in concreto, il tema della legittima difesa, se visto dal punto di vista della Chiesa Cattolica, del catechismo della Chiesa Cattolica, È un argomento assolutamente assodato, cioè gli articoli 2263 a 2267 parlano di legittima difesa in termini assolutamente
positivi. Questo dal Catechismo Universale, vero? Dal Catechismo Universale della Chiesa Cattolica.
All'articolo 2265, la legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere per chi è responsabile della vita di altri. Dice appunto il 2265b. Non c'è dubbio che per il catechismo della Chiesa Cattolica, diciamo, ci si colloca sostanzialmente nella gestione di quello che l'articolo 52 modifica 2 del 2006, cioè è sostanzialmente inquadrabile l'atteggiamento della Chiesa Cattolica in quell'ambito lì. Per quanto riguarda la Chiesa Ventista, non abbiamo espresso documenti ufficiali con degli articoli sulla legittima difesa.
Cosa significa? Che non c'è interesse oppure si lascia la coscienza dell'individuo?
Si lascia la coscienza dell'individuo, anche se nella guida alle credenze, linee guida alle credenze della Chiesa Avventista, il cui esiste un opuscoletto, si può scaricare anche online, c'è un capitolo dedicato alle armi, però diciamo è un capitolo che risente ampiamente della situazione americana, cioè in quel capitolo si dice che la Chiesa Avventista è favorevole al bando delle armi d'assalto.
Sì.
Cioè, però per noi europei
Cosa sono le armi d'assalto?
Allora, è una tematica tutta americana, cioè anche Obama l'ha diciamo, ha trattata. C'è questo tema delle armi d'assalto, cioè delle armi militari
che la gente può avere.
Che
i
può
privati.
Avere, però naturalmente si tratta di fucili d'assalto. Il più famoso è il Kalashnikov, oppure l'M16, l'M4 americano, che sono i classici fucili d'assalto che vedete un po' nelle mani dei soldati, no? Però il civile può acquistare la versione, diciamo, con selettore solo semiautomatico, senza il tiro a raffica. Ora, questo non è che modifichi enormemente la pericolosità dell'arma stessa, no? Allora, c'è questa polemica.
Qui in Italia una cosa del genere...
È assolutamente possibile, sì. Anche solo che a nessuno gliene frega più di tanto, nel senso che noi non abbiamo una cultura...
Meno male.
Di questo tipo. Cioè, sì. Diciamo, uno può acquistare tutti i Kalashnikov che i suoi soldi gli consentono, con una differenza, cioè che il caricatore è ridotto a 5 anziché a 30, quindi solo 5 colpi puoi portare, però il caricatore può essere facilmente manomesso.
Guarda,
quindi...
Te lo stavo per chiedere.
Sì. Cioè uno che vuole delinquere manomette il caricatore e può contenere i suoi 30 colpi standard, no? Però diciamo a noi non ci interessa più di tanto, non c'è questa, nessuno o quasi nessuno sa che ha questo diritto, questa possibilità di acquisire anche armi d'assalto.
Tra parentesi, diciamo che negli Stati Uniti da qualche decennio si sono sviluppate dei gruppi paramilitari sostanzialmente che hanno proprio questo culto delle armi.
Loro hanno il secondo emendamento, che per cui il possesso dell'arma è legato alla potenziale libertà, possibilità di difendersi dalla tirannia. Qualora il tuo stato diventi tirannico, tu ti barrichi in casa con tutte le tue migliaia di cartucce, i tuoi 20 fucili e ti difendi dallo Stato. Questa sarebbe la filosofia. Però è uno scenario
paranoico,
è uno scenario anacronistico, perché questo secondo emendamento aveva la milizia, no? Il poter costituire la milizia aveva senso quando è stata conquistata l'indipendenza. Oggi,
non è facile come dire, metterci le mani su queste cose, perché ci sono dei grandissimi interessi economici.
Ma poi anche toccare il secondo emendamento non è facile.
Tornando all'Italia, ti rivolgo una domanda a livello personale. Secondo te quanto è legittimo, ma anche utile, insomma, avere un'arma in casa?
Allora, diciamo che la legittima difesa, secondo me, parte molto anche dal fatto di se hai dei problemi, sei stato assalito, eccetera. Dotarsi di inferriate alle finestre, installare allarmi perimetrali, dinamici, modulari, antintrusione. Leggo dal sito di una ditta. Allarmi sempre pronti a vigilare ogni angolo della casa. Un ventaglio diversificato che, oltre alle centrali antifurto, alle sirene e al touchscreen, comprende le più sofisticate tecnologie di rilevazione. Questo è già un modo per difendersi.
Sì. Prima di arrivare all'arma da fuoco.
Esatto.
Vediamo se abbiamo esplorato tutte le altre possibilità.
E su questo destra e sinistra sono totalmente e con tutto il cuore d'accordo. Nessuno ti può biasimare se tu ti blindi.
Naturalmente c'è una grossa spesa da fare, ma insomma.
Neanche troppo, molto meno di quanto si pensi. Riguardo all'arma, diciamo che, come tu hai ricordato, l'Evangelo ha un giudizio negativo delle armi, soprattutto quando non sono gestite da Cesare. Perché Romani 12...
Non è che c'è un capitolo preciso, un versetto preciso sull'argomento, non è che viene tematizzato.
Diciamo che i versetti solitamente citano è il porgi l'altra guancia, il mettere la spada nel fodero e il vincere il male col bene. Ci si deve chiedere, però interrogare, non perché uno non vuole ascoltare la parola di Dio, io la voglio ascoltare, la voglio capire, se questi versetti hanno a che vedere con l'ordine pubblico e con la difesa personale. L'Apostolo Paolo dice di non rendere ad alcuno male per male, non fate le vostre vendette, non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene, Romani 12, 17 e 21.
Tu termini il tuo articolo però con una cosa importante, cioè tu dici... Tu puoi in qualche maniera mettere tra parentesi quelli che sono i diritti naturali all'autodifesa, se riguarda te. Ma se riguarda terze persone, allora
Se riguarda tua moglie, i tuoi figli, la tua figlia neonata, allora è chiaro che ognuno, parlando di se stessi, uno può scegliere di donare la propria vita. Però appunto quando si tratta di tutelare i terzi, io penso che lo scenario cambi e diciamo ognuno deve rispondere con la sua coscienza. Il problema è che appunto le armi effettivamente difendono e molto spesso si è notato che la cosa è discutibile, anche perché poi la vita tua e della tua famiglia cambia radicalmente, ci possono essere delle vendette, ci possono essere delle faide che iniziano perché
all'interno della famiglia
nei confronti se tu uccidi una persona che ha parenti,
ho capito.
È successo c'erano nel caso dell'uccisione a Napoli, credo, se non ricordo male, di due aggressori da parte di un gioielliere. Certo, lui li ha sparati mentre loro stavano scappando via. Loro avevano armi giocattolo, poi se rivedi, ha sparato 7 colpi e li ha freddati tutti e due. Questa persona vive sotto scorta, perché la famiglia... chiaramente queste due persone erano pregiudicati. Sì.
Quindi,
familiari
il tuo messaggio
non sono
qual è?
Santi.
Il tuo messaggio qual è? Che attenzione, che le armi non vi garantiscono la sicurezza.
Non vi garantiscono la sicurezza e il fatto che Gesù abbia detto metti la spada nel fodero a Pietro, che di spada ferisce, di spada perisce. Gesù lì non è che abbia moralisticamente detto per carità rimettila nel fodero, perché se usi la spada numero uno, devi cercare di essere più bravo degli altri. E numero due, per quanto tu sia bravo, vedrai che troverai al momento opportuno una persona che te la fa pagare. Cioè, allora, ha identificato Gesù una legge che è nella vita, diciamo.
Noi ringraziamo Raffaele Battista per questa riflessione, che è una riflessione che parte dalla sua personale esperienza col testo biblico, ma anche con le armi,
campo,
anche con le armi, perché appunto hai fatto una professione importante come quella
della
guardia giurata, perché
diciamo
anche
io,
affidarsi a dei professionisti per
personalmente
quanto riguarda,
ho compiuto sei arresti personalmente, no? Non ho mai fatto male a nessuno, a parte avevo un pastore tedesco. No?
Ah beh, allora è un altro tipo di difesa quella.
Va bene, quindi insomma sono situazioni in cui devi veramente essere sicuro che stai scegliendo la cosa.
Però tu dici, è meglio che lasciate ai professionisti queste cose, piuttosto che...
E se proprio non ne potete fare a meno, però sappiate che, come dicevo prima, vi mettete un serpente in casa, dovete proteggervi da lui prima che venga il momento, forse, magari mai nella vita, in cui forse lui proteggerà voi, ma un grosso punto interrogativo. Di sicuro è che vi dovete proteggere da lui.
Raffaele, grazie per questa tua riflessione molto importante e a risentirci.
A risentirci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.